Laser.
Nel mondo ebraico, gli Chozrim Beshela sono coloro che ritornano alla domanda. Quelli che, dopo aver conosciuto la risposta, che è Dio, decidono di tornare a farsi domande, allontanandosi dalla risposta originaria. Sono le donne e gli uomini che, dopo essere nati e cresciuti in comunità ebraico-ortodosse, decidono di lasciare le stesse per una vita laica, diversa da quella che hanno vissuto fino a quel momento. Con tanti problemi, pesi, paure e difficoltà. Si contrappongono agli Chozrim Betshuvah, coloro che invece la risposta ce l'hanno, perché vivono ancora nella legge, nella comunità degli Haredi, i tremanti, perché davanti a Dio. Complesso e variegato, seppur con una matrice religiosa comune, il mondo ebraico ortodosso è derivato da diverse riforme, scuole e dai influssi dei luoghi dove si sono sviluppate le comunità. Da quelle con le regole più stringenti, in alcune di queste le donne vestono dei veri e propri burka, ad altre comunità più liberali, tutte hanno comunque idee, motivazioni e intenti comuni e i loro membri sono fortemente legati alla comunità di appartenenza. Questa diventa la loro famiglia allargata, alla quale devono dare e dalla quale prendono, che regola e organizza la vita sulla base di leggi che si fondano sulla Torah e sul Talmud. Fra Alberto Pari, francescano, è studioso di ebraismo e per la custodia di Terra Santa di Gerusalemme tiene i rapporti con il mondo ebraico.
La comunità dei Haredim è una comunità appartenente all'ultraortodossia del mondo ebraico. Il termine Hered significa ansia, quasi da panico, e in significato attribuito al nome del gruppo è perché hanno l'ansia, quasi la paura, il terrore di commettere degli errori nei confronti di Dio. Ecco perché non sono solo coloro che sono timorati da Dio, il termine sarebbe Yereim Adonai, coloro che lo temono reverenzialmente, ma Haredim, coloro che hanno l'ansia di commettere un errore. Per non commettere errori contro la legge di Dio, hanno aggiunto e inventato norme e prescrizioni che vengono attribuite alla similitudine dei recinti. Per non invadere il recinto e non commettere l'errore, recinti sempre più ampi sono stati aggiunti. Facciamo un esempio. La norma della Kashrut, che prevede cosa è possibile mangiare e cosa no, risale ad un versetto nel libro del Levitico che recita: «Non mangerai la carne del capretto nel latte di sua madre». L'interpretazione però è varia. Potrebbe essere che il divieto è di mangiare carne di capretto che ancora sta allattando, oppure carne di capretto cucinato nel latte di sua madre, perché eticamente sembra scorretto, oppure carne di capretto in generale cucinata nel latte di qualsiasi altro animale. Per evitare di infrangere la norma, un primo recinto è stato aggiunto per cui non si può cucinare la carne di capretto nel latte. Un altro recinto è stato aggiunto più ampio, che prevede che non si possono mischiare nello stesso pasto nessun tipo di carne con nessun tipo di latticini. Una norma, cioè un recinto ancora più ampio, separare qualsiasi utensile che si utilizza per cucinare carni e qualsiasi utensile che si utilizza per cucinare invece latticini. Ecco, questo è solo un piccolo esempio di come i Haredim hanno aggiunto e aggiunto norme e regole per evitare di offendere il Signore. Il gruppo più simile, se andiamo indietro nella storia con la memoria, al gruppo dei Haredim moderni è il gruppo dei Farisei, nel primo secolo, nominati anche tantissime volte nel Nuovo Testamento. I Farisei erano coloro che osservavano perfettamente la legge alla lettera. San Paolo si definisce fariseo, figlio di Farisei. Ecco, i farisei, sebbene spesso in contrasto con Gesù, sono anche coloro che invece hanno avuto tante idee che poi i cristiani hanno esaltato e portato avanti, ad esempio la risurrezione dei morti e la fede o la credenza negli angeli, la loro esistenza. I Haredim sono un gruppo molto chiuso, cercano di avere pochissimi contatti con la modernità e con gli altri gruppi anche dell'ebraismo. Infatti considerano non ebrei o non degni di essere gli ebrei che non rispettano come loro tutte le norme. Vivono in quartieri separati di solito dal resto della società, vestono per lo più colore bianco e nero, hanno norme e tradizioni antichissime e hanno paura di utilizzare tutto ciò che è tecnologia e modernità. Quindi hanno dei telefoni che non sono smartphone, che considerano kosher, cioè che non hanno il modo di essere in contatto con internet e tutto quanto può essere d'ostacolo alla purità, così non usano il televisore e tantissime altre cose legate alla tecnologia. Non è raro che giovani ogni anno decidano di abbandonare queste comunità perché venuti a contatto invece con la modernità e quindi iniziano a farsi domande che Haredim non è consentito.
Quando cresci in una società chiusa che si autoalimenta su tutto, con proprie regole che fissano anche le più piccole o comuni operazioni quotidiane, come lavarsi le mani e la faccia al mattino, abbandonare tutto non è certamente semplice. Anzi, è una scelta che provoca traumi non da poco, perché ti ritrovi proiettato in un mondo che non conosci, con regole e strutture che ti sono aliene, nel quale non hai neanche gli strumenti culturali per affrontarlo. Già perché nelle scuole Haredi lo studio che non sia dei testi sacri non è quasi contemplato. E una volta che decidi di abbandonare la vita eletta, sei bandito dalla comunità, vieni allontanato anche dalla tua famiglia, che non ti riconosce. Come è stato il caso di Talia, 34 anni, che ad un certo punto ha sentito troppo stretta l'oppressione della comunità ortodossa a cui apparteneva e ha scelto di abbandonarla.
My life was pretty clear. I mean,
la mia vita era abbastanza chiara. Sin da quando ero bambina mi dicevano tu ti sposerai e avrai dei figli, ma io volevo qualcosa di diverso. Il percorso per loro è definito. Vai a scuola, poi ti fanno conoscere un ragazzo e lo sposi, fai dei figli e ti occupi di loro, e questo è. Ma per me non era facile. Naturalmente ho incontrato diversi pretendenti, ma nel frattempo io pensavo che tutto questo per me non era accettabile. Così quando avevo 19 anni imparai a fare diving, andai all'università all'estero, perché non volevo in alcun modo dipendere da un uomo. Dissi a mia madre, io intanto voglio studiare. Voglio trovare un buon lavoro e così mio marito potrà studiare tutto il giorno. Mia madre fu d'accordo, ma non fu facile. Fu molto difficile. Per il primo periodo la mia famiglia non accettava per niente questa cosa, ma poi mia madre mi appoggiò. Io pensavo, devo essere quello che io voglio essere o quello che loro hanno bisogno che io sia.
But then I come back to Israel and when I go to the airport I change my clothes. And I come home and after a few months then I thought a lot.
Poi tornai in Israele. Quando arrivai in aeroporto mi cambiai i vestiti e tornai a casa, rispettando di nuovo le loro regole, per un po'. Ma dopo pochi mesi e dopo averci riflettuto bene, me ne andai di casa e andai a vivere da sola e cominciai a lavorare. Ma questa è la parte facile. Cambiare il modo di vestire è facile. Quello che è difficile è cambiare dal profondo la mentalità. Perché io sono comunque cresciuta in una comunità molto chiusa e mi avevano comunque condizionato con una serie di stupidaggini e io dovevo ripulire tutto questo nella mia mente. Mangiare senza obbligatoriamente dover pregare, svegliarsi al mattino e non dover per prima cosa per forza lavarti le mani. Non preoccuparsi se tagliandoti le unghie non hai poi raccolto tutte le unghie. C'erano troppe stupidaggini e dopo un anno di terapia ho capito che ero una donna normale, come ce ne sono tante. Non sono sposata, non sono divorziata, non ho figli, ma sto bene.
After one year in therapy, I understood that I have a story and it's complicated and I have a lot of stuff in my mind and I need to talk about it and to keep it in the past.
Con la terapia ho capito che è complicato, che ho ancora un sacco di cose in testa, cose che devo capire, per poi crearmi una nuova storia e diventare quella che io voglio essere. E da quel momento veramente ho fatto un sacco di cose, anche qui con l'organizzazione. Ho provato un sacco di cose, alcune cose le ho provate una sola volta, non mi sono piaciute e non le ho rifatte, ma ho scelto io e ho capito che io sono di più di quello che mi dicevano. Soprattutto la cosa importante è che io posso scegliere ed essere me stessa. E questo è bellissimo, perché nella comunità ortodossa la donna deve fare solo quello che le dicono di fare. Non ha alcuna libertà di scelta. Lo devi fare e basta. Se non lo fai, sei considerata diversa e nessuno ti vuole. Invece essere donna nella società secolare è diverso. Puoi non stare in cucina e invece fare il capo. Puoi fare una splendente carriera, ma puoi anche prenderti cura dei tuoi figli. È tutto diverso. Persino quando ora incontro qualche ragazzo, gli dico sempre che sì, vorrei dei figli, ma non per crescerli da sola. Il mio uomo se ne dovrà occupare con me, alla pari. Se ad esempio un figlio si ammala, non è detto che debba per forza restare io a casa, solo per il fatto che sono donna. Se ne parla e si vede in base agli impegni, al lavoro di entrambi, chi dei due può restare a casa.
The different also it's I have a choice and this is a big difference.
La cosa diversa è soprattutto che io ora ho una possibilità di scelta, perché quando tu cresci in quell'ambiente tu pensi di avere una scelta, ma non è così. Ho aiutato anche altre ragazze a capire, perché solo quando la libertà di scelta ce l'hai veramente, allora comprendi la differenza. E in quel genere di comunità tu non puoi pensarla diversamente da loro. Ti devi solo occupare dei figli, della comunità, dei vicini. Stare attenta a come ti considerano, a cosa pensano di te, perché se fai qualcosa che reputano sbagliato, cacciano persino i tuoi figli da scuola. Non puoi avere uno smartphone. Insomma, non sei libera, non hai scelta. Ovviamente, in qualsiasi ambiente ci sono problemi, possono esserci difficoltà relazionali. La perfezione non esiste da nessuna parte, ma almeno ora io posso scegliere la mia storia e scrivere la mia storia.
Recentemente c'è stato un crescente riconoscimento del fenomeno dell'abbandono del mondo Haredim, anche perché circolano sempre più informazioni. Secondo gli ultimi dati, è di 3.000 persone l'anno, circa il 14% di ogni gruppo di Haredim nati ogni anno, il numero di coloro che tornano alla domanda. Si tratta della stessa percentuale tra uomini e donne, forse gli uomini sono in lieve maggioranza. Molti di essi non diventano completamente laici. Un ultimo sondaggio ha rivelato che il 64% di coloro che lasciano il mondo ortodosso non si ritiene laico, ma resta nel mondo tradizionalista conservatore. E questo è un dato molto importante da considerare. Il ritorno, l'uscita da una comunità ebraico-ortodossa e l'inserimento in una società non sono cosa semplice. Anzi, agli Chozrim Beshela sono precluse molte strade per la mancanza di formazione, di esperienza lavorativa, di requisiti basilari culturali. Alcune associazioni come Out of Change offrono supporto a 360 gradi agli Yotzim, i fuoriusciti, dalla formazione al consulting psicologico al lobbying con il governo. Il loro intento è fornire gli strumenti e aiuti a questa popolazione alla luce del rapido aumento del tasso di abbandono nella comunità Haredim. Questi gruppi di supporto si battono consapevoli che ora sia il momento per un'azione decisiva per preparare l'economia e le autorità nazionali a sviluppare risposte personalizzate per questa popolazione, al fine di ottenere la loro completa integrazione nella società. Nadav Rosenblatt è il responsabile di Out of Change, anch'egli un ritornato alla domanda.
Uscire dal mondo ortodosso non significa abbandonare la religione. Il processo di cui parliamo è un processo sociologico e non teologico. Pertanto non è scontato che coloro che escano dal mondo ortodosso abbandonino la religione. Non escono da quel mondo per problemi religiosi. Nel 2018 il dottor Neri Horowitz ha pubblicato uno studio circa le ragioni che spingono queste persone a lasciare il mondo ortodosso o Haredi. Lì parla di quattro gruppi. Per il primo gruppo, 35%, la motivazione principale è l'individualismo, ovvero la possibilità di scegliere la propria vita non seguendo più le regole del gruppo. Il secondo gruppo rappresenta circa il 35% e la motivazione principale è la visione critica della società ortodossa perché costoro decidono che non vogliono farne parte e non vogliono crescere i loro figli al suo interno. Il terzo motivo, una minoranza, smette di credere in Dio. Si tratta di circa il 16%. Il 14% parla invece di traumi subiti come violenza fisica o abusi sessuali, oltre a coloro che decidono di abbandonare il mondo ortodosso perché omosessuali.
L'esperienza di Out of Change dimostra che l'uscita dal mondo ortodosso non ha una motivazione religiosa e che non tutti gli ex ortodossi diventano laici, come spesso si crede. Lasciare il mondo ortodosso non significa rifiutare la religione. Si tratta di un processo drammatico che ha numerose influenze sulla società israeliana, che ha il compito di coinvolgere e riassorbire queste persone all'interno di una società non ortodossa. Sono quindi circa 3.000 migranti da sistemare, numero in crescita, secondo le previsioni, dovuto al fatto che anche la società ortodossa registra annualmente un incremento demografico. Il paese deve quindi occuparsi seriamente di questo fenomeno.
מוכנות של המדינה לאירוע הזה לבין התעלמות מאוד משמעותית. מדובר באוכלוסייה, צריך להבין רגע מי האוכלוסייה. מדובר בחבר'ה שמגיעים ללא...
La differenza tra la preparazione del paese ad accogliere queste persone e fare finta che non esistano è fortemente significativo. Si tratta di persone che non hanno seguito un regolare percorso di studi, con alle spalle una vita complessa senza famiglia e che per la maggior parte dei casi che deve riuscire con le proprie forze ad integrarsi nella società israeliana. Pertanto, l'aiuto di queste organizzazioni è fondamentale perché sono attori che apporteranno beneficio al mondo lavorativo israeliano e alla stessa società. Dall'altra parte, se la società non dovesse essere pronta, la società non solo non ne potrà trarre profitto, ma dovrà anche occuparsi di pagare i danni in termini di politiche sociali e di recupero causati dalla emarginazione di questi soggetti. Purtroppo, quando noi abbiamo cominciato il nostro lavoro, il governo israeliano era completamente assente e cieco davanti a questo problema. Nell'ultimo decennio, per fortuna, sono stati stanziati moltissimi fondi e approvati numerosi programmi dedicati a coloro che decidono di lasciare il mondo ortodosso nei campi, che vanno dall'educazione, all'esercito, alla cultura, eccetera. Fino a 10 anni fa, il governo impiegava fondi solo per coloro che continuavano a mantenere la denominazione di ortodossi. Loro potevano studiare, a differenza del gruppo dei 3.000, che non si definiva più ortodosso e per il quale non era previsto alcun fondo.
Da una specifica cultura, questi fuoriusciti approdano in un mondo con una cultura diversa. Processo assimilabile all'accoglienza dei migranti ebrei che arrivano in Israele da tutte le parti del mondo. Allo stesso modo, questi ragazzi fuoriusciti dalle comunità ortodosse devono essere considerati olim, migranti, e hanno il diritto di essere accolti. Una delle cose più importanti è che la società israeliana capisca davvero chi sono coloro che escono, quanti sono e perché è così importante integrarli nella società, anche per evitare sgradevoli situazioni di recupero in futuro, che costerebbero al paese non solo soldi, ma metterebbero in luce il degrado della società per via di coloro che non sono stati assorbiti. Secondo queste associazioni, la società israeliana deve capire e conoscere questo processo a fondo. Accogliere ora queste persone significa evitare degrado e spese inutili di recupero in futuro. È uno dei migliori investimenti che la società civile possa fare. Se questi ragazzi hanno il sostegno e l'appoggio di tutta la società, l'intero paese ne può guadagnare. Mizzi è uno di questi ragazzi che ha sperimentato i problemi di integrazione. Ha deciso di lasciare la comunità Haredi dopo essere entrato nell'esercito, scelta già straordinaria per un ortodosso.
The Orthodox that I grew in was very strict. The community that I grew in was very strict. It's like every step I was about to take, I had to think. May I do it or may I not do it? Can I do it or can I not? So it's like every single step. It's when you wake up, you have to wash your hands with a specific.
La comunità ortodossa in cui sono cresciuto era molto rigida. Qualsiasi cosa dovevo fare, ci dovevo pensare bene. Mi dovevo chiedere, lo posso fare o non lo posso fare? Ogni piccola cosa, quando ti svegli ti devi lavare le mani con degli attrezzi specifici. Non puoi semplicemente lavarti nel lavandino. Quando vai a dormire devi mettere vicino al letto un'apposita bacinella. Si tratta di tante piccole cose che devi fare e a cui devi pensare. Anche, per esempio, quando esci per strada e sei magari solo un ragazzino, non puoi normalmente guardarti intorno. Se vedi una ragazza, devi chiudere gli occhi e persino togliere gli occhiali se li hai, perché non puoi guardare una donna. E quando devi mangiare, non puoi semplicemente lavarti le mani come fanno tutti. Nella mia comunità, ogni volta che devi mangiare, devi controllare benissimo le mani, verificare che non ci sia nessuna particella, perché se c'è una qualsiasi cosa, devi prima rimuoverla e poi lavare le mani, e solo alla fine puoi mangiare.
Everything was very strict, okay? So it's kind of a little example that I can remember.
Ogni cosa era rigida, complicata, e così, dopo un po', non ce l'ho fatta più. Dovevo studiare la Torah ogni giorno dalla mattina alle 6 fino a sera, fino anche alle 9, alle 10 di sera. Ed ero solo un ragazzino di 13 anni e così dopo un paio di anni ho deciso di andarmene, di provare qualcosa di nuovo, di diverso, perché era troppo per me. Forse avrei potuto vivere in una comunità più moderata, ma così non ce la facevo più. Le storie della Torah e della comunità ortodossa con me non funzionavano più. E così decisi di andare via. Allora andai in un'altra scuola, ma decisi che volevo studiare. Io non volevo fare il conducente di autobus per tutta la vita, ma non avevo alcuna istruzione e pensavo, che posso fare, dove posso andare? E così cambiai di nuovo, andai in una scuola Haredi, ma ricordo che dopo 5 minuti in cui ascoltavo le lezioni di matematica e le altre materie, mi dissi, che ci faccio qui? Io non so niente del mondo, della vita. Che mi sta succedendo? Che ne sarà di me?
So I decided to join the army to, in order to have some community. When you go to the army, so you have like 30 or 40 teenagers.
E allora decisi di arruolarmi nell'esercito per aiutare la gente. Cercavo una nuova comunità e quando tu entri nell'esercito vivi con 30 o 40 ragazzi come te. Io ho 13 tra fratelli e sorelle, ma sono in contatto solo con alcuni di loro. Con alcuni non ho nulla di cui parlare, giusto ciao, come stai? E basta. Sì, è abbastanza complicato, anche con i miei genitori, ma è un percorso che sto facendo. Per dei genitori ortodossi, specie per i padri, accettare un figlio che vive nella società secolare non è semplice. Non è impossibile, ma è molto, molto difficile. Però mio padre, solo qualche settimana fa, mi ha detto che lui mi ama comunque a prescindere da ciò che faccio e che sono. E questo è stato per me strano da sentire, perché io invece so che lui prega sempre per me affinché io torni sulla retta via. Ma io so che i miei genitori comunque mi vogliono bene, anche se per loro è faticoso. A volte le persone mi chiedono se sono felice, se sono soddisfatto della mia scelta. E la mia risposta è interessante perché talvolta quando io vado a trovare la mia famiglia e vedo i miei fratelli e le mie sorelle, vedo che loro sono felici. Ho un fratello più piccolo che ha già 4 figli, non parla inglese, non è istruito, non ha mai lavorato e non ha soldi. Ma lo vedo felice. E allora mi chiedo, sono felice come lo è lui? E io so che no, non lo sono. Ma sono felice per una cosa, per la libertà che io ho di scegliere, di pensare con la mia testa. La mia famiglia mi dice sempre, lo sai che le persone religiose sono più felici? Certo, perché non hanno preoccupazioni, non si occupano di nulla. Io ho ottenuto la libertà di scegliere. E anche solo per questo ne vale la pena.
L'integrazione rimane quindi l'unica risposta per coloro che, secondo alcuni, la risposta l'hanno abbandonata.